Benvenuti e benvenute alle interviste impossibili del progetto Sottovoce. Ben ritrovati amici ascoltatori, ai nostri microfoni oggi abbiamo non uno ma ben due ospiti, due fratelli a voler essere precisi. Uno scopritore d'altri tempi, benvenuto professor Bartolomeo Gastaldi.
Grazie, grazie, è un onore essere qui con voi.
E un pittore, le cui opere sono ancora ammirate dai contemporanei, benvenuto Andrea Gastaldi.
Grazie e bentrovati a tutti.
Mancherebbe ancora un altro vostro fratello, famoso per essere stato arcivescovo di Torino dal 1871 al 1883.
Sì, ma Lorenzo oggi non poteva proprio venire, è sempre pieno di impegni.
Certo, certo, comprensibile. Allora, iniziamo dal maggiore. Professor Gastaldi, lei è un paleontologo e mineralogista riconosciuto a livello mondiale, eppure la sua carriera non parte proprio da questi ambiti.
È vero, è vero. In giovane età mi sono dedicato all'avvocatura. Dopo la laurea, presa proprio a Torino, ho pure esercitato per qualche anno. Qualcuno diceva fossi bravo, ma sa, detto fra noi, l'ho fatto principalmente per dare soddisfazione a mio padre, avvocato da una vita. Poi, cosa vuole, dopo la sua morte, nel 1843, mi sono sentito libero di seguire la mia vera passione, la mineralogia.
E da dove pensa sia nato questo amore tanto forte?
Penso dall'infanzia. Quando andavo a fare lunghe passeggiate nelle colline torinesi e nell'Astigiano, e già lì raccoglievo ogni genere di conchiglio o sasso, per poi tornare a casa e aggiungere alla mia piccola collezione di fossili. Poi vabbè, la collezione l'ho ingrandita negli anni della giovinezza, durante i miei viaggi in tutta Italia e Europa. Tra questi, devo dire che il soggiorno in Francia per completare gli studi di paleontologia, nel 1849, è stato uno dei più importanti. In quell'occasione ho potuto conoscere molti futuri ricercatori di fama internazionale, come il mio amico Quintino Sella, di cui, tra l'altro, ho assunto la cattedra di mineralogia e geologia presso la Scuola di Applicazione per Ingegneri nel 1863.
Già, ma oltre che professore, lei fu anche il direttore del famoso Museo Civico di Torino.
Esatto. Dal 1875 al 1878. In quell'occasione pensai di dividere il museo di mineralogia da quello di geologia, sa, per mettere un po' di ordine.
Certo, certo. Beh, delle cariche piuttosto importanti, ma più che meritate, viste le sue scoperte negli anni precedenti. Ce ne vuole parlare?
Beh, così le mi imbarazza. E che a me piace dare una risposta alle domande. Guardi la questione dei massi erratici.
Dei massi che?
Dei massi erratici sono enormi blocchi di pietra di origine glaciale che si trovano in diverse valli piemontesi, impressionanti, glielo assicuro. E uno si chiede, ma come diavolo ci sono arrivati fin lì? E niente, io mi sono fissato su questa domanda. Ho continuato a fare prelievi e analisi delle rocce e alla fine ce l'ho fatta. Ho capito che la loro origine risaliva al Miocene, periodo durante il quale i ghiacciai arrivarono addirittura fino al mare, lasciando poi dietro di sé questi incredibili detriti.
Davvero interessante, ma so che anche il mondo animale rientrava tra le sue ricerche.
Sì, beh, ho sempre amato catalogare i fossili dei mammiferi vertebrati. Ho scritto su questo argomento anche diverse pubblicazioni, almeno fino alla metà degli anni 70 dell'Ottocento.
Però già in quel periodo si stava dedicando ad un altro lavoro, titanico se posso.
Sì, io e altri ricercatori. Per ben 14 anni, a partire dal 1864, abbiamo messo anima e corpo nella realizzazione della carta geologica delle Alpi Piemontesi. Un lavoro che, tra l'altro, ha permesso anche di capire meglio i rapporti cronologici tra le diverse forme cristalline della catena montuosa. Ma devo ammettere che ogni uscita era un'emozione unica. Ho sempre amato immensamente la montagna.
Già, e questo suo sentimento è arrivato fino ai giorni nostri. Sa che hanno dato proprio il suo nome ad un rifugio in Valdala, nelle valli di Lanzo?
Eh sì, ho sentito. Si trova parecchio in alto, circa 2659 metri. Mi hanno invitato a fare anche un salto i miei compagni del Club Alpino Italiano, che tra le altre cose fu da me fondato. Mi hanno detto di essere una delle strutture più antiche in loro possesso e che nonostante questo, il primo fabbricato del rifugio, costruito nel 1880 e a me dedicato 6 anni dopo, rimane ancora in funzione.
Esatto, come struttura di appoggio nei mesi invernali e ospita anche il Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi, con un sacco di foto e documenti storici al suo interno.
Bene, allora direi che una passeggiata da quelle parti non ce la toglie nessuno. Dico bene, Andrea?
Come no? Devo solo terminare qualche bozzetto a cui sto lavorando.
Ecco Andrea, passiamo a lei. Da sempre appassionato di pittura, si iscrive all'Accademia di Belle Arti, dove ha la fortuna di avere come insegnanti grandi artisti come Giovanni Battista Biscarra e Pelagio Palagi. Qual è stata l'influenza di questi maestri sulla sua produzione artistica?
Beh, grazie a loro ho iniziato ad amare l'arte e la letteratura classica, tanto da fare un viaggio di formazione tra Roma e Firenze per approfondire la pittura delle classicità. In generale, nelle mie opere ho sempre cercato di raffigurare eventi e personaggi del passato che richiamassero le virtù civiche e morali, perché in fondo penso sia il vero scopo dell'arte avere proprio questo intento educativo.
Interessante. Per arrivare a queste considerazioni, so che si è molto confrontato con numerosi artisti, anche stranieri.
Certo. Nel 1853 mi sono anche fermato per qualche tempo a Parigi, in modo tale da entrare in contatto con le correnti in voga nell'epoca, il naturalismo e l'impressionismo. E le dirò, lì ho partecipato a diverse mostre e manifestazioni e ho vinto anche premi e onorificenze.
Come il titolo di onorabile che le viene conferito in occasione dell'Esposizione Universale parigina nel 1855?
Esatto, tipo quello. Ma le devo dire che uno dei miei periodi più felici della vita l'ho vissuto qui a Torino, quando tornai nel 1858. Ero professore di pittura presso l'Accademia Albertina e appena un anno dopo aver ottenuto quella cattedra, riuscii a dipingere uno dei miei massimi capolavori, modestia a parte, il ritratto di Pietro Micca. Beh,
Ci parli di questo dipinto?
è realizzato con la tecnica dell'olio su tela e rappresenta il celebre eroe torinese nel momento del suo massimo sacrificio, durante l'assedio della città dalla parte delle forze francesi nel 1706. La bellezza di quel quadro risiede nello sguardo del protagonista, mentre accende la miccia della polveriera sotto la fortezza di San Martino, così da impedire l'ingresso degli invasori in città, Micca rivolge il viso verso lo spettatore e lo sguardo verso Dio, mentre le fiamme risplendono alle sue spalle. Mi emoziona sempre parlarne. Oggi so che questa mia opera è conservata alla Galleria di Arte Moderna di Torino, giusto?
Esatto, possiamo anche dire che diversi ascoltatori potrebbero aver collegato il suo nome ad un'altra opera particolarmente famosa, perché è rappresentata su milioni di antologie scolastiche.
Penso che lei alluda al quadro dell'Innominato. Sì, devo ammettere che la letteratura ha profondamente influenzato la mia produzione. Basti guardare come la Divina Commedia mi ha ispirato l'opera Dante e Virgilio incontrano Sordello. Così anche per i Promessi Sposi, di cui ho voluto rappresentare un personaggio chiave in un momento topico della sua storia, vale a dire l'Innominato, nel preciso istante della sua conversione.
Bene, maestro, la ringraziamo per averci spiegato la sua visione artistica.
Ma si figuri, è stato un piacere partecipare, ancora di più con la compagnia di mio fratello Bartolomeo.
Confermo e sottoscrivo.
Ricordiamo che per sapere qualcosa di più sui fratelli Gastaldi basta andare sul sito www.tuttosotto.unito.it. Per ora è tutto, vi aspettiamo con nuovi ospiti prestissimo.